Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Ceccardo, Rocca Tagliata, Ceccardi. Chi se lo ricorda? Ce lo ricordiamo perché ogni tanto, passeggiando, camminando qua e là, per città liguri, troviamo una targa, una via intitolata a lui, una piazzetta. Perché è un poeta pressoché dimenticato, nonostante sia stato un grandissimo poeta, un precursore della poesia ligure del Novecento, dice la critica, che va da Camillo Sbarbaro a Eugenio Montale, ma nella sua formazione si incrociano anche residui carducciani e inquietudini decadenti che rinviano a Pascoli, ad Annunzio e ai simbolisti francesi, addirittura. Nelle sue composizioni migliori si avverte un teso lirismo che si placa a tratti in eleganti movenze elegiache o in dense evocazioni del paesaggio ligure. Ecco, queste sono le classiche frasi della critica, le classiche frasi un po' confezionate, se vogliamo, sia detto senza voler infierire né criticare né oltraggiare nessuno, insomma. Però l'essere umano è qualcosa che va oltre una definizione di un critico, di una definizione su un libro o su un'antologia di poesia, no? Ceccardo Rocca Tagliata Ceccardi, che nome complicato, nacque il 6 gennaio 1871 a Genova, nella casa di famiglia in via Caffaro, prima che la famiglia si trasferisse a Ortonovo, in provincia della Spezia. Ortonovo, ricordiamo, per chi non lo sapesse, è un paese della Lunigiana che confina con il territorio toscano, con la Toscana. Lunigiana, terra di Luni, conserva un antico teatro greco-romano e quasi nulla delle sue origini. Comunque il nome Luni fa pensare alla luna, probabilmente perché in epoche antiche da questi territori, da queste zone, quando non erano ancora cementificate, piene di strade, eccetera, si poteva godere magari un panorama splendido del firmamento, un firmamento che ci invitava a osservare la luna. È perché Luni, da qualche parte deve venire questo nome, no? I genitori di Ceccardo Rocca Tagliata Ceccardi si chiamavano Lazzaro Rocca Tagliata, nato nel 1837, un genovese, il padre, che era un modesto proprietario di origini umili, e Giovanna Battistina Ceccardi, la madre, della famiglia dei Ceccardi. Lui conserverà entrambi i nomi, quello del padre e quello della madre, originaria proprio di Ortonovo, in Lunigiana. I Ceccardi erano una famiglia eminente, ma non nobile, come invece volevano far credere, no? Perché si era, magari, come si suol dire, volevano darsi un po' di arie, tirarsela un po', ma insomma, erano comunque una famiglia ricca, abbastanza ricca, ma non nobile. Dopo la nascita del secondo genito, Luigi Rocca Tagliata, nasce il 12 ottobre 1878, i contrasti tra i coniugi e il fatto che Lazzaro Rocca Tagliata avesse dilapidato la fortuna di famiglia, succedeva spesso anche allora, fecero sì che Giovanna Ceccardi si trasferisse a Ortonovo, lasciando il marito a Genova e portando con sé i figli. Ecco perché consideriamo Ceccardo Rocca Tagliata Ceccardi uno spezzino, perché Ortonovo è in provincia della Spezia e noi lo consideriamo uno spezzino, anche se non lo celebriamo mai, anche se non ce lo ricordiamo praticamente quasi mai. Dalla madre Ceccardo imparò ad amare la poesia. Ecco, La complicità della madre. La madre insegna al bambino la poesia. Ma che bello, che cose belle. Fossero tanti oggi i genitori che insegnano ai figli la poesia invece che sbatterli su un divano con lo smartphone in mano, purché non rompano i coglioni. Ah, ma guarda un po', invece un tempo le madri si perdevano a insegnare ai figli la poesia. Come sono cambiati i tempi? E ora la poesia dove la trovano i bambini? Nello smartphone? Ma c'è anche nello smartphone la poesia, ma se qualcuno non insegna ai bambini ad amare la poesia, sarà molto difficile che i bambini vadano a cercare la poesia nello smartphone, cari amici ascoltatori. Sono gli autori inglesi dell'epoca, Shelley, ma anche Vittorio Hugo, il francese, famoso, I Miserabili di Vittorio Hugo. Soprattutto scrittore di romanzi, e Giacomo Leopardi, il grande Leopardi, italianissimo, il grande Giacomo, il nostro grande Giacomo, di cui abbiamo avuto modo di parlare dilungandoci parecchio. Tuttavia, a Ortonovo le condizioni economiche rasentavano la povertà, cioè questa donna praticamente coi figli si trova. Forse perché il marito non provvedeva o non c'era qualche legge al tempo che costringesse i mariti che si dividevano dalle mogli, che facevano divorzio, che li costringesse a pagare gli alimenti, non lo so, non ne so nulla. Però questa donna a un certo punto si trova in difficoltà economiche. Purtroppo, dagli anni dell'infanzia in Lunigiana c'è Cardo, il giovane Ceccardo, trasse spunti per i sonetti di Apua Mater.
Il carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero, coi fiori non ancora appassiti. All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri. Io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli. Poi sconfitto tornavo a giocare con la mente i suoi tarli. E la sera al telefono tu mi chiedevi perché non parli. Che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più e ho nell'anima, in fondo all'anima c'è l'immensità. Amore, e poi ancora, ancora amore, amor per te. Fiumi azzurri e colline e praterie, dove corrono dolcissime le mie malinconie. L'universo trova spazio dentro me. Il coraggio di vivere, quello ancora non c'è. Mm. giardini di marzo si vestono di nuovi colori e le giovani donne in quel mese vivono nuovi amori. Camminavi al mio fianco, ad un tratto dicesti: tu muori. Se mi aiuti son certa che io ne verrò fuori. Ma non una parola chiarì i miei pensieri. Continuai a camminare lasciandoti attrice di ieri. Che anno è, che giorno è, questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più e ho nell'anima, in fondo all'anima c'è amore. E poi ancora, ancora amore, amor per te. Fiumi azzurri e colline e praterie, dove corrono dolcissime le mie malinconie. L'universo trova spazio dentro me. Coraggio di vivere, quello ancora non c'è.
Viale deserto. Svolgonsi sul vial silenziose l'ore di luna, splendono i sedili come in un sogno d'infiniti aprili macchie di rose, che dilungano in candido filare per rive ombrose dove tace il vento e in mezzo scorre un lento scintillare d'acque d'argento. Scende il viale ed un orror aduna di ombre, e dall'ombre piene di spaventi escon fantasme dalle risplendenti ali di luna e vanno con un pallido fruscio fra i grigi orrori e le marmoree panche, spiriti di ricordi nell'oblio dell'ore bianche, e come incenso diafano di morte rose dileguan pel silenzio, il cuore trema. Oh, l'eterno sogno dell'amore e della morte. Versi tristi. Oh, quando nelle notti limpide i cieli piangono stelle d'argente abrina, che dice coi canori suoi lamenti, che dice nel cipresseto placido l'usignolo alle belle dormenti sotto i fiori? Una sera d'inverno alla finestra una divina malinconia mi bacia e di sua ombra mi ravvolge. Io sospiro e il mar intanto già irrequieto sotto il pallor lento dell'occaso sereno illividisce e il gemer cresce. Quel mutar del giorno nella notte notte, io, pendendo alla finestra, immobile seguo, e una tristezza eterna, con disperata illusione, ne libo. Il pioppo. Melanconia che da cipressi apprese orror d'ombre solenni e antico oblio siede, o pioppo, talor al mormorio delle tue fronde, a luna alta protese. In morte di due bimbi innamorati. Il cipresso tentava con l'aguglia l'azzurro, ed un tralcio di vite gli si avvolgeva, salendo con un lento sussurro d'amante, e non sapeva l'uno che da un sentiero di morte egli cresceva, e non sapeva l'altra che le foglie d'autunno s'arrossano alla brina come sangue e dal vento cadono come gocce di pianto.
E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte, un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie.
Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario, e presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita li chiamano errori.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne e sconfiglia le donne tra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli.
Eppure il vento soffia ancora.
Abbiamo ascoltato Lucio Battisti in una canzone che non ha bisogno assolutamente di commenti. Battisti insieme a Mogol è riuscito a tirar fuori in chiave di canzonetta qualcosa che possiamo benissimo ascrivere al surrealismo, surrealismo poetico sicuramente. E Bertoli, Pierangelo Bertoli, con questo impegno, questo suo impegno di carattere, ma come dire, sociale a dir poco, insomma, cioè, impegnato proprio su tutti i fronti, sul fronte ecologico, le distruzioni umane, quello che l'uomo produce inquinando, e questa smania di guerra. Pensate, con Pierangelo Bertoli, qui siamo negli anni 70, eppure già c'era questo presentimento di ciò che stava arrivando, cioè la smania da parte dell'essere umano di rivolgersi di nuovo alla guerra. Di rivolgersi di nuovo alla guerra, nonostante che millenni di guerre disgraziatissime abbiano soltanto portato male all'umanità. Beh, ancora c'è bisogno di rivolgersi alla guerra. Non siamo capaci di discutere, di parlare, di risolvere i nostri conflitti, i stupidi conflitti umani, con la parola che una divinità ci diede, a differenza degli animali, proprio per confrontarci. L'uso della parola per confrontarci, la parola che è diventata poi arte, la parola che è diventata poi poesia, che noi stiamo ricordando come poesia eterna, menzionando uno dei poeti, secondo me, italiani più importanti, che è proprio questo Ceccardo, Rocca Tagliata Ceccardi, che invece non è celebrato come dovrebbe, perché in Ceccardo, Rocca Tagliata Ceccardi c'è un po' di tutto, c'è un senso della vita particolare, c'è un po' di esistenzialismo, c'è un po' di surrealismo, c'è un modo di scrivere simbolista, un simbolismo un po' alla Baudelaire, c'è un po' di tutto, insomma, in Ceccardo, Rocca Tagliata Ceccardi, un grandissimo poeta, secondo me, che andrebbe rivalutato proprio e dovrebbe essere oggetto di studio da parte degli studenti che, invece di studiare la poesia, guardano le immagini stereotipate di uno smartphone. Quattro immagini buttate lì, cerchiamo di ritrovare il senso dell'arte, cerchiamo di scoprire la canzone, di ricreare la canzone. Ieri sera mi trovavo a una festa per caso, dove un DJ mandava dei pezzi così un po' casuali degli anni 70, 80, 60, e alcuni addirittura dimenticati, brani musicali che ora sono digitalizzati e contenuti in un archivio, negli archivi di questi DJ che per quattro soldi si prestano su delle basi musicali, oppure a riproporre proprio i pezzi, no? I pezzi musicali di quegli anni, e si prestano proprio a fare questo servizio ci fanno ricordare che la canzone è stato qualcosa di molto importante, no? La nostra radio, Radio Il Discobolo, vive proprio su questo presupposto, si sforza di non fare tramontare, di non fare sbiadire, di non fare dimenticare la canzone. La canzone, come è importante la canzone, è importante come la poesia, la canzone d'autore, ma non solo la canzone d'autore, anche la canzonetta è importante quando ci conduce in un clima particolare, ci fa vibrare, ci fa provare delle emozioni. Abbiamo ascoltato Lucio Battisti, che insieme a Mogol è riuscito a mettere insieme, proprio a comporre, ad assemblare dei pezzi stupendi, e Pierangelo Bertoli, che ascolteremo ancora nel corso di questo programma, con il suo impegno tra il politico, il sociale, l'ecologico, insomma, sono dei geni, purtroppo scomparsi, non ci sono più, ma noi dobbiamo fare in modo che questo modo di fare canzone non tramonti, ritorni. La canzone non è solo rumore, a oggi si propone ai giovani del rumore, quella non è canzone. La canzone deve includere la poesia, dovrà ritornare a includere la poesia, almeno me lo auguro, con un po' di ottimismo.
fingo di stare calmo, ma sono già le sei. Se avessi più buon senso, magari me ne andrei. Cerco di stare fermo in mezzo al via vai. T'aspetto per fermarti, per poco scenderai. Forse, se tu volessi, forse tu non puoi. Forse mi aspetti ancora, o forse non mi vuoi. Certo che i miei pensieri sono tutti lì. È stato inutile mandarli via. Io vorrei dirti ciao, come stai? Come sei bella stasera? Più bella del sole, più dolce della primavera. Ma chissà poi se lei mi vorrà ancora, ancora. Dopo tanto tempo, adesso ancora come allora, ancora come allora. Vorrei vederti dentro quando ricorderai. In tutti questi anni non t'ho cercato mai. Certo, se tu volessi allora tornerei. A testa bassa come oggi non si fa più. Forse, se tu volessi, forse cambierei. Forse tu aspetti un altro e sono già le sei. Certo che i miei pensieri sono tutti lì. So decidermi a mandarli via. Io vorrei dirti ciao, come stai? Come sei bella stasera? Più bella del sole, più dolce della primavera. Ma chissà poi se lei mi vorrà ancora, ancora. Dopo tanto tempo, adesso ancora come allora, ancora come allora. Forse cambierei. Ci ho ripensato tante, tante volte ormai. Tanto che i miei pensieri sono tutti lì. Non è possibile mandarli via. Io ti dirò ciao, come stai? Come sei bella stasera? Più bella del sole, più dolce della primavera. Ma chissà poi se lei mi vorrà ancora, ancora. Dopo tanto tempo, adesso ancora come allora. Io vorrei dirti ciao, come stai? Come sei bella stasera? Più bella del sole, più dolce della primavera. Ma chissà poi se lei mi vorrà ancora, ancora. Dopo tanto tempo, adesso ancora come allora.
Torniamo al nostro Ceccardo. Dopo la prima liceo, proseguì gli studi privatamente, conseguendo il diploma di licenza liceale al liceo ginnasio Andrea Doria di Genova. A Genova rimase per frequentare l'università, perché il padre ne richiese proprio la presenza, no? Presso di sé. intendendo far svolgere al figlio l'attività di notaio. Queste erano le manie, le psicosi dei genitori di una volta, no? Che o combinavano i matrimoni e pretendevano che i figli si sposassero con la persona che loro avevano scelto, oppure questo padre pretendeva che il figlio facesse il notaio, chissà perché il notaio non l'avvocato, comunque insomma pretendeva che il figlio facesse il notaio. Ceccardo frequentò pertanto il corso di notariato presso l'Università di Genova. Nel 1892, mentre si trovava a Genova, nel frattempo in Lunigiana purtroppo moriva la madre. La madre di Ceccardo, e quindi Ceccardo rimase a Genova, mentre Luigi, il fratello, continuava a risiedere ad Ortonovo, dove riceveva spesso visite dal fratello Ceccardo. Quindi i due fratelli rimasero comunque uniti, nonostante che Ceccardo vivesse a Genova, mentre il fratello continuava a vivere ad Ortonovo. Ceccardo dovette abbandonare l'università purtroppo, perché le condizioni economiche gli imposero in qualche misura di doversi dare da fare, cioè trovarsi un lavoro, insomma, no? Quindi lui si spostava frequentemente a Ortonovo e a Carrara e collaborava a fogli locali come lo Svegliarino, il giornale della democrazia fondato nel 1877. A Genova frequentava gli ambienti della Galleria Mazzini, soprattutto la Libreria Moderna e il Caffè Roma. Era cronista giudiziario per il Caffaro e, fra gli altri, seguì il processo al brigante Musolino a Lucca, che fu un processo, insomma, che fece epoca. Collaborava a riviste letterarie come La Tavola Rotonda di Napoli e L'Idea Liberale di Milano. Era un protagonista della cultura genovese del suo periodo. Era riuscito comunque in breve tempo ad emergere, no? Insomma, era diventato importante, no? come cronista. Aveva intorno un folto gruppo di intellettuali che facevano capo a lui, no? E si incontrava spesso con lo scultore Edoardo De Albertis e Camillo Sbarbaro. Strinse particolare amicizia con il pittore Plinio Nomellini. Incontrava esponenti della cultura anche in altre città, ad esempio nella redazione fiorentina del Popolo. Conobbe il pittore Lorenzo Viani, cui fu legato da profonda amicizia. Ceccardo trascorse il biennio 1896-97 a Carrara. Nel 1898 tornò a Genova, dove frequentò il cosiddetto Cenacolo di Sturla, di cui facevano parte Edoardo De Albertis, Alessandro Varaldo, Plinio Nomellini. Tramite questi artisti conobbe anche Gian Pietro Lucini, Angelo Orvieto e Angelo Silvio Novaro. Quest'ultimo lo invitò a collaborare a La Riviera Ligure, rivista letteraria ligure. Ceccardo continuò a collaborare sistematicamente con la rivista quando questa passò sotto la direzione di Mario Novaro fino alla morte. Proprio a Genova conobbe Francesca Giovannetti, originaria di Sant'Andrea Pelago, che sposò nel 1901. Il matrimonio fu celebrato da Don Gimorri nell'oratorio dei Casoni di Sant'Andrea. L'anno successivo nacque il figlio, Tristano. Spinto da necessità, dal 1903 risiedette più o meno stabilmente a Sant'Andrea Pelago, nella casa della moglie, in via di Fortezza. Nel 1903 si mise in luce come esperto d'arte, criticando sui giornali i restauri dei quadri di Palazzo Rosso, creando scandalo ma ricevendo anche apprezzamenti. Oltre all'attività poetica, tradusse dal latino gli Annali del Caffaro su commissione del 1908 del Comune di Genova. Creò il Cenacolo di Apua, che poi divenne Repubblica di Apua, a cui partecipavano personaggi importanti dei primi anni del Novecento, come il pittore Lorenzo Viani, lo scrittore Enrico Pea e lo storico e letterato Pietro Ferrari. Ceccardo ne era il presidente e Viani il luogotenente. Nel 1915, assieme ad Alceste De Ambris e Giuseppe Ungaretti, si arruolò volontario nella Prima Guerra Mondiale. Il 16 settembre 1918 venne iniziato in massoneria nella loggia Trionfo Ligure, Secolo Nuovo di Genova. Poco prima della morte, avvenuta nel 1919, ebbe assegnata la cattedra di italiano in un istituto tecnico di Parma. Le sue ceneri sono conservate nella sala centrale del Tempio Crematorio all'interno del cimitero monumentale di Staglieno da Genova. La Spezia lo ricorda con un busto in marmo di Carrara posto nei giardini pubblici, opera dello scultore Aldo Buttini, e con una via a lui dedicata. Abbiamo visto che comunque, anche per quanto concerne Ceccardo, Roccatagliata a Ceccardi, ci sono dei chiaroscuri, no? Cioè il fatto che comunque sia ruoli volontario nella Prima Guerra Mondiale non ci piace. Non piace a noi che amiamo la pace, che detestiamo la guerra, che siamo assolutamente contrari ad ogni guerra, ma insomma bisogna anche un pochino capire quale poteva essere il clima. L'abbiamo già detto, queste cose le abbiamo già dette e riferite ad altri poeti come anche Ungaretti, no? Giuseppe Ungaretti si arruolò volontario alla Prima Guerra Mondiale, cioè insomma un poeta, la sensibilità di un poeta che comunque vuole partecipare a una guerra e che non aspetta neanche di essere chiamato ma ci va volontario, noi non ci piace. Giustifichiamo tutto questo con il clima particolare comunque di quegli anni e, insomma, c'è anche un altro aspetto, un'altra macchia che non ci piace, riferita a Ceccardo, Roccatagliata a Ceccardi, cioè il fatto di essersi associato alla massoneria nel 1918, no? con la loggia Trionfo Ligure. Cioè, la massoneria è qualcosa di oscuro, di poco chiaro, insomma, no? Tutt'oggi la massoneria si impiccia un po' di politica, un po' di economia, ha le mani in pasta con i fatti più oscuri, con gli avvenimenti più oscuri, tratta con personaggi loschi, c'è una sorta di associazione così che media tra l'economia, diciamo, torbida e interessi di vario tipo, politici, eccetera, eccetera. Insomma, la massoneria non ci piace. Non ci piace.
Inizia presto all'alba, tardi al pomeriggio, ma in questo non c'è alcuna differenza. Le ore che hai davanti sono le stesse, sono tante, stesso coraggio chiede l'esistenza. La vita quotidiana ti ha visto e già succhiato come il caffè che avevi appena alzato. E l'acqua fredda in faccia cancella già i tuoi sogni e col bisogno annega la speranza. E mentre la dolcezza, il sonno si allontana, inizia la tua vita quotidiana. Affanni in cose in cui non credi, la testa piena di vacanze d'occhio. E non sono peggiori i mali dei rimedi, la malattia e la noia del lavoro. Fatiche senza scopo, curiose vane corse, angosce senza un forse, senza un dopo. Un giorno dopo l'altro, il tuo deserto annuale, con le osi in ferragosto e per Natale. Ma hanno anno dopo anno, i conti ne sono tanti, quei giorni nella vita che hai davanti. Ipocrisie leggere, rabbie da poco prezzo, risposte ardute date sempre tardi, saluti caldi d'ansia, di noia o di disprezzo, o senza che si incrocino gli sguardi. Le usate confidenze di malattie o di sesso, dove ciascuno ascolta solo se stesso. Finzioni naturali in cui ci adoperiamo per non sembrare di essere quel che siamo. Consolati pensando, inizia e già è finita questa che tutti i giorni è la tua vita. Amori disperati, amori fatti in fretta, consumati per rabbia o per dovere, che spengono in stanchezza con una sigaretta i desideri nati in tante sere. Amori fatti in furia, ridicolo contrasto, dopo più film di fasto e di lussuria, rivincita notturna dove per essere vero l'uno tradisce l'altro col pensiero. Son questi che tu vedi, che vivi e che hai d'attorno, gli amori della vita di ogni giorno. Le tue paure assidue, le gioie solitarie, i drammi che commuovono te soltanto, le soluzioni ambigue, i compromessi vari, glorie vantate poi di tanto in tanto, i piccoli malanni sempre più numerosi, più dolorosi col passare degli anni, la lotta vuota e vana, patetico tentare di rimandare un poco la vecchiaia, e poi ti trovi vecchio e ancora non hai capito che la vita quotidiana ti ha tradito.
Canzone della vita quotidiana, Francesco Guccini. Certo ci sono delle similitudini tra questi artisti che raccontano la vita, la sofferenza della vita quotidiana, perché la vita quotidiana è in qualche misura soprattutto, non dico proprio sofferenza fisica, ma la conoscenza del dolore, no? L'incontro col dolore. Per incontrare il dolore basta poco, cari amici ascoltatori. Basta andare a fare la spesa al mattino e vedere un pover'uomo su una panchina con un bastone che non riesce a muoversi e chiedere l'elemosina, la visione del dolore. Noi magari per quell'egoismo, per quel vuotare la nostra coscienza dalla sensazione di essere degli egoisti e dei privilegiati, gli diamo la moneta. Ecco, questo è dolore. Volti dolorosi, che sono anche questi volti dolorosi che incontriamo ogni giorno per la strada, eh? E che quanta gente disturbano questi volti dolorosi, eh? Gente che vorrebbe vivere nel proprio agio, nella propria ricchezza, nella propria tranquillità, e che si sente mordere la coscienza guardando questi diseredati, questi poveri disgraziati che chiedono l'elemosina. Poi ci stiamo a domandare a chi a dire, ma hanno l'assistenza, i sussidi, ma perché qui e là. No, fare del bene è un atto di generosità spontanea. Non dobbiamo né vantarcene, perché non è un vanto, né domandarci se poi quell'individuo magari con i nostri euro va a prendersi a gustarsi un bicchiere di vino, perché anche questa è vita. Volti dolorosi, Ceccardo, Rocca Tagliata, Ceccardi. Nei volti dolorosi, sulle pacate fronti, brilla quietamente fuso un pallor d'alba, e negli occhi ristagna la visione scialba dei paesi che sognano all'ombra dei tramonti. Sotto l'occhiaie incavansi come un vecchio sentiero cui rosero infinite piogge silenziose, e i labbri che un oscuro poter come le rose morte nei libri strazia parlano di chimere. Talor la fronte sfiora una carezza d'ale, la morte è come un breve spiraglio d'opale che si svolge tra nuvole misteriose. Gli occhi intraveggon lo scorcio d'un paese fiorito meravigliosamente, trema il cuore, i ginocchi tremano, e il labbro esangue mormora: oh, l'infinito! Fantasmi autunnali, ecco la morte, o cuore, non senti l'autunno che viene in man la falce tiene per i sogni e per l'amore? Ecco già invade i giardini tra un'onda di nebbia, le spalle cariche di farfalle morte e di gelsomini, e invade le colline dal culmine d'oro sognante sul glauco ciel, tramante di guazze settembrine. Oh, strade di campagna nell'ombra dei vespri perdute, pallide strade mute dove la pioggia stagna, ed egli va a passo lento, le siepi, le rame spogliando, foglia e foglia strappando fra un singhiozzar di vento. Già dentro l'umida pieve, nell'albe, tra file di ceri, fuori i cipressi neri tremano al rezzo greve. Scende il pievan di velluto vestito d'or, una squilla piange il rauca oscilla fuori sul borgo muto, e dice ai morituri: la morte sentite? Oh, pregate per quante son passate, bimbe, gigli sui muri, pregate pace per quanti mai più non torneran dai profondi capi brinati e biondi, bocche e cuor palpitanti. Tu, dolce amor, lo sai e pensi, l'autunno già viene in man la falce tiene, non tornerò più mai, che importa se maggio in onda di petali rossi e nivali gli orti, e di frulli d'ali, se d'un riso di bionda luce le case in onda, le rose a novembre un dì morte non son mai risorte su dalla nebbia fonda. Oh, quando batton l'ore dei tristi addii supremi Non vale, o cuor, se gemi, non val se piangi amore. Un gel di morte ne invade ed ogni sogno si sfoglia, perfin l'ultima foglia della speranza cade. Le mani strette ai miti colloqui, le bocche tra baci, i volti che di paci rose il sol ha fioriti, stan larve taciturne in fondo all'animo, quali posano nei ducali orti tra fonti ed urne, e dietro sfuman scene di pallida luce soffusa, gli die pagane schiuse le forme al ciel, serene offron quelle bellezze antiche, cullate sull'anche l'agili membra bianche, nido di tenerezze, ma sotto il marmo langue la vita, che freddo, e l'ondate sue tiepide e rosate mai più. Vi slancia il sangue. Colloquio sentimentale. Nel freddo parco, ove le nude rame drizzan si tinte di grigio, nella bruma e per gli umidi viali si consuma la rosea reliquia del fogliame. Nel parco, tra le alee grigie e brinate, due ombre proprio adesso son passate. Son senza sguardo le pupille, morte, appena un eco di parole smorte arriva, appena nelle nebbie immote. Son molli i labbri e pallide le gote. Due fantasmi nel parco desolato hanno evocato il fulgido passato. Vanno così nel parco dove i rami nudi torpo nell'aria senza sole. La notte sola intende le parole, e la terra è la reliquia dei fogliami. Ecco, vale la pena di spendere due parole sulla poetica di Ceccardo, Roccatagliata Ceccardi, questo che secondo me è un grande, un grandissimo poeta. Nel leggerlo mi è venuto anche alla mente Dino Campana, anche se Ceccardo è più forse legato a un certo tipo di poesia classica che include la rima come fenomeno, diciamo, armonico per creare, oltre ai concetti che sono profondissimi, anche una musicalità particolare. E in questo Ceccardo, Roccatagliata Ceccardi, è stato veramente un grande, cioè nell'assemblare, nell'unire, nel conformare i suoi concetti profondissimi, esistenziali, assolutamente esistenziali, ha un senso armonico proprio che crea nella poesia un tutt'uno, un'unità. Rende la poesia musica e al tempo stesso racconto, confessione, approfondimento. Dice la critica, la sua poesia si può ritenere espressione di un disagio esistenziale dovuto forse alla sua vita sregolata e ribelle, raccontata e un po' mitizzata dall'amico anarchico, scrittore e pittore Lorenzo Viani in Ceccardo, uno scritto del 1922. Lo si nota nelle sue opere più riuscite, dove esprime, come nel Viandante, 1911, il desiderio di fuggire di terra in terra per incontrare e celebrare sia la bellezza sia la povertà. Oltre a ciò emerge una vita più carica di tensioni, ansie che si attenuano a tratti nella sua elegante prosa, intrisa di sentimenti e nostalgici ricordi del paesaggio ligure, come in Apua Mater, un'opera del 1905. Quel suo modo di vivere sopra le righe lo porta, in un momento di lucida follia, a definirsi sulle pagine della Gazzetta Livornese, in uno scritto del 1898, un fratello lontano di Tristan Corbière e di Rimbaud e un piccolo cugino di Verlaine, che sono i simbolisti francesi, i poeti più importanti. Avremo modo di parlarne in futuro del simbolismo francese nella poesia, Baudelaire, Verlaine, appunto Rimbaud. Che dire, un incontro particolarmente denso di emozioni, questo con Riccardo Roccatagliata Ceccardi, e sul quale penso che, prima di concludere questo ciclo di trasmissioni, ritorneremo ancora per leggere alcune sue liriche che ci piacciono molto. Un caro saluto a tutti da Sandro Alba.
Avete ascoltato Zibaldone, un programma ideato e condotto da Sandro Alba. Thank you.